Radio Radicale, siamo nella sede del Garante per la Privacy insieme al Presidente dell'Autorità Antonello Soro, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito e averci stavolta ospitato qui nel suo studio di fronte a Montecitorio, la sede del Garante. Buongiorno Presidente Soro.
Buongiorno.
E parliamo con lei non possiamo che partire da quanto accaduto negli ultimi mesi e anche anni, di fatto un periodo che è stato segnato dal suo punto di vista, dal punto di vista dei diritti dei cittadini, dalla vicenda Datagate, una questione che ha terremotato letteralmente i rapporti tra stati, i rapporti tra stati e cittadini, sia degli stessi stati che degli stati diversi, e esplosa la questione diritti dei cittadini e diritti dei governi, o meglio, noi proviamo a piegarla dal punto di vista radicale, a raccontarla come è stata trattata per 2 giorni il 18-19 febbraio scorsi a Bruxelles durante un convegno. La ragion di Stato contro lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto ha perso decisamente più di una partita in questi ultimi anni, Presidente Soro.
Sì, la vicenda del Datagate è stata, diciamo, il detonatore di una condizione di sostanziale rifiuto delle opinioni pubbliche o del rinuncia delle opinioni pubbliche a cogliere una dinamica che negli ultimi anni si è andata sviluppando in modo clamoroso, e cioè il fenomeno di una sorveglianza globale che nasce e fondamentalmente si sviluppa ancora molto come una forma di profilazione da parte dei grandi operatori di servizi di internet provider, messa in essere con obiettivi commerciali. Profilare significa conoscere i comportamenti dei cittadini di tutto il mondo e poiché i cittadini di tutto il mondo che sempre più diffusamente utilizzano la rete come spazio nel quale trascorrere molta parte della loro giornata, versando dentro la rete pezzi crescenti della propria vita, delle proprie opinioni, delle proprie interessi, delle proprie, anche dei propri sentimenti sempre più, questi elementi, questi dati personali vengono raccolti, canalizzati verso i grandi archivi elettronici dei monopolisti che detengono il potere in questo campo, trasformando queste informazioni in preziosissimo materiale, diciamo, fonte di ricchezza per gli operatori che sono oggi fra gli uomini più ricchi al mondo. Gli uomini più ricchi al mondo sono i gestori di questi servizi, potenti tanto da poter interloquire con gli stati, con i governi, spesso anzi più forti dei governi, spesso capaci di orientare le politiche dei governi.
Si riferisce alla vicenda della web tax anche.
Ma no, io mi riferisco più in generale a quello che accade, ad esempio, nell'ambito dell'Unione Europea, di quanto il nuovo regolamento europeo abbia subito iniziative un po' lobbistiche o anche espressamente, esplicitamente lobbistiche. Però questo fenomeno ha funzionato un po' come da apripista per un parallelo processo di raccolta di informazioni, direi generalizzate e indiscriminate da parte delle agenzie di sicurezza che non solo hanno anch'esse attivato meccanismi di raccolta di rete da parte dei vari canali di trasmissione delle informazioni, le fibre ottiche viaggiano in tutto il mondo e i grandi snodi delle fibre ottiche sono un punto di pesca positivo per i governi che vogliono in modo evidentemente illecito raccogliere informazioni, ma hanno offerto gli internet provider, i cosiddetti over the top, già pronta e scodellando l'informazione strutturata, per cui l'Agenzia di Sicurezza degli Stati Uniti ha raccolto via diretta, ma moltissimo attraverso gli over the top, ha raccolto una infinità di informazioni, tanto da riempire archivi giganteschi che occupano spazi fisici più grandi degli stadi, nei quali sono raccolte quantità di informazioni che potrebbero riempire gigantesche biblioteche con cifre indicibili, indicibili nel senso che il comune cittadino non ha idea di quanto grande sia il potenziale di raccolta di informazioni da parte di questi grandi serbatoi. Per quanto poi questo sia stato utile ai fini della sicurezza è molto discutibile, secondo molti esperti.
Non è riscontrabile forse nemmeno, no, bisogna fidarsi di quello che ci dicono, sulla parola.
Voglio dire, vigente questa raccolta massiccia e questa elaborazione di dati, gli Stati Uniti hanno subito, il Canada ha subito, cioè nel mondo ci sono state iniziative aggressive e pericolose, direi per tutte Boston, nelle quali questo grande servizio di sorveglianza globale non è servito, quindi c'è una sproporzione enorme, talmente enorme che la esplosione del Datagate ha suscitato non solo le reazioni dell'opinione pubblica europea, direi globale, ma anche negli Stati Uniti, e l'ONU qualche mese fa ha approvato una risoluzione in cui ricorda ai governi che la sicurezza non è l'unico diritto dei cittadini del mondo e che la difesa degli altri diritti personali e il diritto alla privacy è un diritto fondamentale dell'uomo, come tale degno di tutela non nell'ambito solo degli stati e non solo in quanto cittadino di uno stato, ma in quanto cittadino del mondo. Questa risoluzione è molto importante perché segna un po' la svolta di un atteggiamento della cultura anche degli Stati Uniti, che progressivamente ha rimesso in discussione le leggi emergenziali. Tutto quello che è avvenuto negli Stati Uniti è avvenuto perché le leggi emergenziali dell'11 settembre hanno consentito alle agenzie americane con facilità e senza sostanziali né indizi né controlli di raccogliere questa quantità di dati.
Dal Patriot Act in poi.
Esatto. Oggi c'è in corso un processo legislativo promosso dallo stesso Presidente Obama di revisione di questo atteggiamento. Naturalmente noi abbiamo parlato molto in questi mesi e in quest'anno del comportamento degli Stati Uniti, ma non è che tutti i governi del mondo abbiano fatto, diciamo, abbiano usato comportamenti virtuosi. Il governo del Regno Unito credo che abbia molti peccati da farsi perdonare e non abbiamo, o abbiamo solo un'idea di quello che accade nell'altra parte del globo, dove credo che i sistemi politici meno liberali abbiano la consuetudine di raccolta.
Si pensi alla Cina,
informazione, la Cina, l'Iran, ma direi che ormai si estende sempre più in prossimità del Mediterraneo. Quello che sta accadendo in Turchia segna una frontiera di cambiamento terribile da questo punto di vista. Al centro quindi di questa discussione c'è l'esigenza di riportare i diritti fondamentali come un bene prezioso che nessuna ragion di Stato può comprimere in modo così violento come è accaduto, ma forse spinge anche i cittadini più consapevoli a porsi l'interrogativo di che cosa significhi la protezione dati in questo mondo, in questa fase di sviluppo delle grandi delle nuove tecnologie. Il punto è che se i grandi internet provider e le agenzie di sicurezza raccolgono tante informazioni, e anche perché noi siamo molto, diciamo, ingenui nel versare dentro questo enorme contenitore tutto quello che ci viene per la testa, non consapevoli o non sempre consapevoli che la rete è uno spazio nel quale nulla si distrugge e quindi tutto si conserva e quindi all'infinito si trasforma in suggerimenti commerciali. Gli internet provider sono gli intermediari esclusivi fra produttori e consumatori, sempre più, e questo genera ricchezze infinite, ma anche la nostra libertà di fronte a un processo di progressiva omologazione che discende dalla profilazione. La profilazione punta a offrirti quello che tu ti aspetti, e questo non soltanto nei beni materiali, nei libri da leggere, e quindi i social network ci portano a parlare sempre con quelli che sono come noi, i nostri simili, quelli che hanno la stessa squadra del cuore, e quindi un processo terribile di omologazione e contemporaneamente di intolleranza nei confronti di quelli diversi. Molte delle questioni più importanti della modernità nascono dalla inconsapevolezza dei lati oscuri della rete, o comunque dello spazio digitale, che è uno spazio nel quale si svolge la nostra vita reale per una parte importante della giornata.
Però non dobbiamo demonizzare la rete e i social network.
Io dico sempre che la rete è lo spazio pubblico più importante dell'umanità in questo momento, e anche di maggiore libertà, però questo non significa che dobbiamo essere inconsapevoli dei lati oscuri, che sono tanti. Parlavo dell'omologazione culturale, ma anche le abitudini generate da una frequentazione dello spazio digitale nella presunzione di anonimato, ad esempio nel social network, a torto, perché l'anonimato sostanzialmente può non esistere, ma i ragazzi, e non solo i ragazzi, io tenderei sempre meno a fare la distinzione, perché l'uso di uno linguaggio aggressivo e fino alla violenza non è solo dei ragazzi, anzi qualche volta i ragazzi lo apprendono dagli adulti che commentano qualunque avvenimento nella rete con un linguaggio che non userebbero mai nella vita fisica, diciamo. Allora, tutto questo sta generando dei cambiamenti rispetto ai quali io dico sempre lo spazio digitale nel quale si svolge la vita reale di tutti gli uomini non è presidiato quanto è presidiato lo spazio fisico, nel quale abbiamo le leggi, abbiamo i carabinieri, abbiamo i magistrati, abbiamo le consuetudini, la civiltà che ci porta a misurare i nostri comportamenti. Nello spazio digitale c'è ancora questa presunzione che quella non sia la vita vera, che sia una vita virtuale, che sia qualcosa d'altro, nel quale ci possiamo permettere di tutto, e il livello delle nostre prudenze dettate dalla educazione, dalla civiltà, dalla saggezza cedono, i freni inibitori cedono tutti, e si diventa anche violenti fino al punto da qualche volta da uscire dall'ambito della durezza del linguaggio e arrivare fino all'induzione, alla sollecitazione di comportamenti violenti da parte di altri, ma questo è un profilo che è largamente studiato dai sociologi.
Ma il legislatore che possa, cioè c'è il rischio di mettere da un lato, di ingabbiare la rete, dobbiamo di illudersi di poter
dobbiamo
fare
poi l'equilibrio, per capire che non esistono bavagli alla rete. È fondamentale l'educazione, cioè dobbiamo spiegare a tutti quello che accade, e fra le altre cose dobbiamo spiegare che i reati online vanno perseguiti come quelli offline, per cui nessuno può illudersi che se commette un reato attraverso la rete possa restare impunito. È vero, finora esistono margini di anonimato presunto molto larghi, perché le tecnologie hanno consentito a una parte degli utilizzatori della rete, quelli direi non i ragazzi sono ingenui anche da questo punto di vista, c'è la criminalità che utilizza la rete, che ha capacità di mimetizzarsi, di utilizzare tecnicalità particolari per cui è più difficile, ma la polizia postale tendenzialmente sta riuscendo a arrivare, sempre quando decide di arrivarci, a individuare gli autori di messaggi che in qualche modo costituiscono di informazioni o di notizie che costituiscono reato. Esistono necessità e spazi ancora inesplorati di cooperazione internazionale, si gioca lì, perché lo spazio digitale è uno spazio globale, planetario, quindi le nostre regole non sono le regole dello Stato italiano, dobbiamo arrivare progressivamente a regole che disciplinino l'uso della rete così come discipliniamo tutti i nostri spazi di libertà, sapendo che la difesa del valore della libertà, dell'enorme impatto sulla crescita della conoscenza dell'uomo che è avvenuta attraverso internet deve essere difesa come un bene prezioso. Quindi tutti quelli che la usano in modo improprio fanno un danno alle nostre libertà. È il capovolgimento. Chi ama la rete deve difenderla. Chi si sente portato a esaltare gli spazi di libertà deve essere attore di una campagna di educazione digitale che al momento è ancora assolutamente agli albori. Dobbiamo proprio lavorare molto in questa direzione.
E invece dal punto di vista della, da dove siamo partiti, il caso Snowden e il dopo Snowden, abbiamo capito che ci sono, abbiamo toccato con mano, lo si capiva anche prima, però abbiamo avuto la riprova che ci sono alcuni governi, 10, un po' meno di 10, e alcuni signori, diciamo, titolari di grandi società, 5-6 persone, anche qualcuno in più, che se uniscono e incrociano le proprie informazioni sanno tutto di tutti, ammesso che non lo facciano già, perché di fatto è quello che è di noi, cose che neanche forse noi sappiamo dei nostri familiari più vicini o dei nostri amici più vicini. E questo, come si ricordava prima, ha piegato lo Stato di diritto, i diritti di cittadini, di singoli stati, in nome di ragioni di stati non sempre anche diversi. Dopodiché che cosa è successo? Adesso, dopo Snowden, da dove si riparte? Cosa è accaduto nel frattempo? Perché l'esplosione di questa vicenda che cosa ha prodotto? Ricordiamolo.
Come dicevo, ha prodotto una consapevolezza maggiore da parte dei cittadini dell'importanza del diritto alla protezione dei propri dati personali. Ha prodotto un grande allarme sociale anche negli Stati Uniti. Ha prodotto un'accelerazione verso una nuova disciplina della protezione dei dati personali che in generale cerchi di essere più vicina a quella che in Europa già abbiamo. Perché uno dei punti critici è stato ed è tuttora che la giurisdizione sulla raccolta e l'archiviazione di dati da parte dei grandi archivi digitali, degli internet provider, degli over the top, avviene sotto la bandiera degli Stati Uniti o di altri paesi presso i quali non esiste la giurisdizione europea e quindi noi non possiamo far valere o non facilmente possiamo far valere il diritto europeo, che in questa materia è abbastanza preciso e puntuale, e da questo punto di vista il regolamento che è stato approvato dal Parlamento ma non ancora dai governi, che quindi rischierà di scivolare nella prossima legislatura europea, prevedeva e prevede, se verrà approvato, la competenza del paesi nei quali vivono i cittadini anche sull'archiviazione, la raccolta, il trattamento di dati personali che dovesse svolgersi in un archivio che sta in California. E questa è una svolta importante perché tenga conto che molti paesi al mondo hanno in questo ultimo anno adottato ordinamenti molto vicini a quello europeo, penso agli Stati dell'America Latina, penso al Canada, penso all'Australia, stanno adottando regole, leggi e discipline che sono molto simili a quella europea e gli Stati Uniti dovranno necessariamente spostarsi in quella direzione. È ovvio che questo non basta e i garanti europei hanno cercato anche di frenare il comportamento delle grandi compagnie americane. Google è stata oggetto di una iniziativa congiunta di 6 autorità, compresa la nostra, per l'accertamento di comportamenti illeciti, e noi abbiamo motivo di pensare che l'attuale comportamento di questi grandi operatori di internet utilizzi informazioni raccolte per servizi diversi, dalla posta elettronica al motore di ricerca, all'utilizzo di Google Maps o di un social network, e poi intrecci tutte queste informazioni fino a produrre, come diceva lei, una identità digitale che tende a essere qualche volta diversa da quella reale e qualche volta a far conoscere all'operatore che lo voglia di noi anche più di quello che noi stessi pensiamo di sapere di noi. Quindi è un terreno in cui si gioca la libertà, e la libertà va tutelata col diritto, con l'educazione e con una discussione sempre più forte anche da parte dei soggetti che hanno responsabilità istituzionali. La protezione dei dati personali viene ancora concepita come, diciamo, una cosa distante, ma i dati che noi introduciamo dentro internet, dentro un social network o dentro una banca dati digitale del nostro paese, sono la nostra vita, non sono numeri astratti. E fino a quando non avremo la consapevolezza che la protezione dei dati personali significa la protezione della vita, dei diritti e della libertà dei cittadini, forse tutto quello che noi facciamo non sarà sufficiente. Quindi occorre, da una parte, lavorare, diciamo, sul terreno dell'aggiornamento delle discipline, dei rapporti internazionali, della cooperazione internazionale, e dall'altra con uno sforzo di consapevolezza da parte dei cittadini e delle istituzioni. La protezione dei dati è la cifra attraverso la quale si legge probabilmente buona parte delle criticità di questo nostro tempo. Datagate è stato un aspetto, la sorveglianza globale degli over the top è un altro aspetto. Ma probabilmente ci sono ancora altri aspetti nei quali la protezione dei dati rischia di essere motivo di grande preoccupazione. Vorrei dire che la guerra nel nostro tempo presente è sempre più si gioca, la guerra fra gli stati si giocherà sempre di più sul terreno della criminalità informatica, degli attacchi informatici. Da questo punto di vista, proteggere i dati significa essere pronti anche nei confronti di questi attacchi. Ecco che forse occorre fare un salto per cogliere qual è l'essenza delle questioni nella società digitale. E questo è un mondo nuovo rispetto al quale tutto il nostro armamentario del passato segna una qualche difficoltà. Noi abbiamo fatto anche nei confronti di questo terreno un'iniziativa importante, abbiamo firmato un protocollo col Dipartimento per i Servizi di Sicurezza italiani, abbiamo avviato con le altre istituzioni di protezione dati europee un terreno comune su questo versante, perché si tratterà di allargare l'ambito delle competenze e dei poteri con i quali i garanti, ma le autorità in generale che proteggono i dati, debbono potersi muovere. È una sfida gigantesca per la quale intanto però i primi passi abbiamo cominciato a muoverli.
Lei è un nostro ascoltatore, possiamo dirlo, onorati di questo, quindi sa quanto stia a cuore del nostro lavoro anche raccontare quel che succede nell'attività della giustizia, e spesso la giustizia è un po' nel mirino dell'opinione pubblica o di una parte dei media per il modo in cui si ricorre all'uso di intercettazioni telefoniche, tant'è che più di un magistrato dice ormai le indagini non si fanno, ma anche i magistrati dicono ormai le indagini rischiano di essere fatte solo attraverso le intercettazioni, quasi a strascico, e poi vediamo quel che esce. È un rischio effettivo questo?
Ma guardi, io distinguerei l'uso delle intercettazioni. Io non ho titolo e non ho competenza per dire quanto debbano essere estese o meno. Debbono rispondere alle leggi vigenti, e nel nostro ordinamento le intercettazioni condotte secondo legge non sono motivo di preoccupazione per quello che mi riguarda. C'è un altro aspetto che riguarda la diffusione delle intercettazioni. Quando questa si verifica in modo tale da superare l'essenzialità della notizia che va sempre difesa. E quando la informazione finisce con l'essere capace di violare la dignità delle persone oltre ogni ragionevole limite.
E spesso
la trascrizione, noi diciamo, la trascrizione delle intercettazioni dovrebbe essere eccezionale. Il contenuto delle intercettazioni, per carità, una volta che lecitamente si è reso disponibile, e questo lo deve, il magistrato lo rende disponibile nel momento in cui ritiene che non sia più coperto dal segreto né istruttorio né investigativo, tutte le altre diffusioni sono illecite e non spetta a me sanzionarle, ma dovrebbe qualcuno sanzionarle. La trascrizione il più delle volte è eccessiva. Io credo che il problema non riguardi neanche soltanto il garante della privacy, dovrebbe riguardare prima di tutto i giornalisti. Fare buona informazione non significa prendere un volume di trascrizioni e rovesciarlo sui giornali, perché insieme alle informazioni importanti ci sono un'infinità di piccole informazioni che riguardano soggetti terzi, che riguardano minori, che riguardano persone che comunque non hanno nessuna ragione di far sapere al mondo come parlano nella vita di tutti i giorni. La trascrizione rende immediata la percezione di una conversazione che si svolge in termini differenti da quelli in cui noi affideremo i nostri pensieri alla carta stampata o a un media di qualunque genere. Questo è un profilo per il quale la mia opinione, non da oggi, è che debba esserci uno sforzo di maggiore autodisciplina da parte dei giornalisti per trovare una misura che sia capace di coniugare la libertà di informazione con rispetto della dignità delle persone. Poi c'è un altro profilo che riguarda la sicurezza delle intercettazioni così come trattate lecitamente dai magistrati e dai procuratori della Repubblica. Noi abbiamo fatto un provvedimento prescrittivo, impegnativo, nei confronti di tutti i procuratori della Repubblica italiani, chiedendo, dando il tempo congruo, 18 mesi, ne sono già trascorsi forse 10, 8, per adeguare le misure di sicurezza delle intercettazioni agli standard di protezione dei dati personali che noi, anche così delicati, che noi imponiamo a tutti. La imponiamo alle compagnie telefoniche, lo abbiamo imposto da qualche anno, le compagnie telefoniche si sono adeguate alle prescrizioni, bisogna che si adeguino anche gli organi dello Stato, quindi le procure della Repubblica, domani le banche dati, domani, oggi, le banche dati del Ministero dell'Interno, tutti i luoghi nei quali si raccolgono lecitamente delicate informazioni personali non devono essere facilmente accessibili a chi non ne abbia titolo, anzi non devono essere accessibili a chi non ne abbia titolo. Naturalmente mi rendo conto, so, è un tema sul quale abbiamo avviato anche un confronto molto sereno con gli operatori di giustizia, col Ministero di Giustizia, che occorrono anche risorse, però io penso che in gioco ci sia un diritto e quando ci sono in gioco i diritti, qualche volta bisogna anche preoccuparsi di spendere qualche risorsa per tutelare i diritti e non soltanto per motivi di accelerazione, della crescita del Paese, che assolutamente è in cima ai pensieri di tutti, ma anche i diritti dovrebbero essere in cima ai pensieri di tutti e il diritto di libertà di un cittadino ad avere protetti i propri dati personali è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, dalla Carta dei diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'uomo. Ed è difficile pensare che questo debba essere compresso semplicemente perché manca qualche milione al Ministero di Giustizia per adeguare, che so, le strutture di sicurezza da parte delle procure. Quindi io sono molto solidale con chi, come operatore di giustizia, è in prima fila nel contrasto della criminalità e utilizza correttamente un sistema ineludibile come l'intercettazione. Per converso, chiederei a tutti di avere presente che questo può avvenire
rispettando la dignità delle persone. La privacy non è un capriccio, la privacy è il diritto è uno dei diritti fondamentali di libertà, e quindi si può fare, si può coniugare. Penso che si possa fare, e quello è, diciamo, il punto sul quale abbiamo posizionato anche il nostro comportamento.
Ci avviamo alla conclusione. L'ha colpita la notizia della conservazione dei tabulati telefonici proprio qui davanti alla Camera, dentro la Camera dei Deputati? È una notizia o è una non notizia, come pure qualcuno?
Lo so, sinceramente non abbiamo appena letto oggi la notizia di questa notizia, non so neanche se è vera. Se fosse vera, forse sarebbe più figlia di un atteggiamento negligente che non di un disegno da parte di qualcuno. Naturalmente non si può fare, la protezione dei dati che noi imponiamo a tutti quelli che hanno archivi telefonici di traffico telefonico vale anche per il Parlamento, quindi presumo che se fosse fondata, lo accerteremo, se fosse fondato ci siano da prendere da parte della Camera dei Deputati, credo che abbiano già cominciato a prenderlo, dei provvedimenti in questa direzione.
Voi avete competenza oppure l'autodichia vale anche su questo?
Naturalmente l'autodichia vale per tutto, ma abbiamo un rapporto molto collaborativo con i presidenti della Camera. In questa legislatura abbiamo ottenuto con soddisfazione che la Camera dei Deputati, credo che anche il Senato si stia indirizzando in questo modo, di affermare nelle modalità giuste il diritto all'oblio, che è un diritto non a cancellare la storia, ma a aggiornare le informazioni contenute negli archivi dei giornali online, ma anche nell'archivio, nella banca dati del Parlamento, per cui se io ho fatto 10 anni fa una interrogazione parlamentare in cui ho detto che Pinco Pallino è sospettato di essere responsabile di malaffare, e 10 anni dopo questo signore è stato totalmente assolto, forse anche nell'archivio della banca dati, esattamente come nell'archivio del giornale Lai, un link che dica la notizia va aggiornata in questo modo, serve a difesa della dignità delle persone. Al fondamento di tutte queste cose c'è l'idea che la dignità personale è un bene preziosissimo per tutti, e ne hanno diritto tutti i cittadini, anche quelli, non solo quelli indagati, anche quelli condannati. La protezione della dignità della persona è un bene assoluto, e noi dobbiamo cercare di adeguare l'ordinamento, le condotte da parte di tutti a questo obiettivo, che è un obiettivo di civiltà.
Presidente Sola, noi la ringraziamo molto e, come dire, torneremo a sentirci quando l'autorità lavora continuamente, siete anche un centro di studio, ovviamente, produzione, una finestra non solo sul Parlamento. Grazie davvero al garante della privacy, Antonello Sola.
Grazie a voi.